Online di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.47 l'informazione regionale: le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie speciali aderenti ad Assofarm hanno incrociato le braccia per l'intera giornata di oggi nell'ambito dello sciopero nazionale proclamato da CGIL, CISL e UIL per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31 dicembre del 2024. L'adesione allo sciopero è stato di oltre il 90%. In Toscana alla mobilitazione si è accompagnato un presidio regionale presso la sede di CISPEL Toscana. Sentiamo Stefano Nicoli, il segretario generale Filcam CGIL della Toscana, nell'intervista di Domenico Guarino.
È il presidio perché purtroppo il rinnovo del contratto delle farmacie pubbliche è in ritardo di circa 2 anni e quindi ovviamente c'è un problema di reddito e c'è un problema anche di professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, che le farmaciste sono diventate un punto di riferimento per il territorio e meritano un riconoscimento economico adeguato a quello che è il costo della vita.
Come giustifica la parte datoriale, diciamo, questo ritardo nella sigla del contratto?
Lo giustifica dal fatto che le nostre richieste economiche vanno un po' sopra le loro disponibilità, ma purtroppo noi dobbiamo fare i conti con un'inflazione e un costo della vita che è aumentato in modo rilevante. E l'altro tema è quello delle professionalità. Oggi alle farmaciste gli viene chiesto di svolgere ruoli, vaccini, provare alcune misurazioni mediche, e quindi credo che questa professionalità vada riconosciuta con un riconoscimento economico adeguato.
Cosa vi aspettate dopo stamattina?
Ci aspettiamo di chiudere il contratto. Abbiamo la necessità di chiuderlo in tempi brevi, perché più si aspetta e più diventa pesante la perdita sul costo della vita.
Scatta il sequestro preventivo per 7 delle 13 sezioni del carcere di Solliciano. L'inchiesta della procura per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro impone il trasferimento d'urgenza di 230 detenuti su quasi 600 presenti. Un provvedimento che ha scatenato un terremoto di reazioni nel mondo politico e associativo. Intanto il Dipartimento Penitenziario, il DAP, risponde stanziando 9 milioni di euro a valere sul fondo previsto dalla legge di bilancio di quest'anno. Sentiamo Sandra Salvato.
Non sono state le riforme della politica nelle proteste a spalancare i cancelli e a svuotare quasi metà del carcere di Solliciano. Questa volta è un sigillo della magistratura. Svolta storica a Firenze, il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della procura guidata dalla PM Christine von Borries, ha disposto il sequestro preventivo di 7 sezioni dell'istituto fiorentino, imponendo il trasferimento immediato di oltre 200 detenuti. L'ipotesi di reato: violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un'indagine nata dai ricorsi a pioggia dei detenuti e condotta sul campo da squadra mobile ASL e Guardia di Finanza, che ha documentato celle invase da insetti e roditori, infiltrazioni d'acqua croniche e totale assenza di sicurezza per chi in quelle celle ci vive e ci lavora: agenti, infermieri e gli stessi reclusi. La sindaca Sara Funaro affonda: Solliciano va battuto, ricostruito, le condizioni sono disumane. Mentre il PD con il segretario fiorentino Federico Gianassi e quello regionale Emiliano Fossi dice: ora basta fuga, il ministero ci metta la faccia. Per il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani, questo è solo un monito. Solliciano non è l'unica realtà al collasso. Esultano le associazioni e i sindacati di polizia, che parlano di un punto di non ritorno. Per il sindacato FSA-CNPP si tratta di una decisione storica che smaschera anni di negazioni. Rimane un gigantesco punto interrogativo. Francesco Oliviero del SAP denuncia la gestione complessa dei trasferimenti in piena estate con gli organici ridotti, mentre Emilio Santoro di Altro Diritto con l'associazione Pantagruel lanciano l'allarme sociale. In un sistema carcerario già totalmente saturo, dove mettere 230 persone?
L'aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale, in vigore da agosto, col passaggio del biglietto urbano a 2 euro e il rincaro dell'8% sugli abbonamenti di autobus e tranvie, non sta provocando soltanto il malcontento dei cittadini, ma sta agitando le acque politiche e istituzionali. Tra le voci più critiche, quella della sindaca di Firenze Sara Funaro, del sindaco di Prato Matteo Biffoni, anche l'ANCI Toscana lamenta la mancanza di un confronto preventivo con la regione, mentre province e comuni sperano che la riunione fissata per il 21 luglio possa aprire la strada a correttivi e misure compensative. Nella nostra trasmissione Dillo a Controradio abbiamo sentito su questo il sindaco di Bagnoripoli, Francesco Pignotti.
Non sarà semplice spiegarla ai nostri concittadini che, insomma, ho già visto ieri, stanno comunque protestando o comunque insomma ecco non sono contenti di questa decisione. Perché? Qual è il mio ragionamento? Noi siamo in una profonda fase di riorganizzazione appunto del servizio su gomma, del trasporto pubblico su gomma in vista dell'arrivo della tranvia, però al momento nella fase attuale e fino a quando non entrerà in servizio la tranvia, il servizio su gomma deve funzionare e deve funzionare in modo efficiente. Così non è, perché noi abbiamo dei problemi sul nostro territorio, le linee 31, 32, 23 saltano corse, non passano, si parla ad esempio ieri l'altro di 4 corse saltate consecutivamente, 1:30 di attesa, quindi è un servizio che io lo sto denunciando con Linee Toscane da mesi e mesi che non funziona, ben oltre il traffico dei cantieri della tranvia, che è comprensibile perché 4 corse saltate non possono essere spiegate solamente da un po' di ritardo dovuto ai cantieri. Se a questo se su questa situazione arriva un rincaro fino a 2 euro del biglietto, voi capite che poi il cittadino, come dire, non può seguire tutte le logiche del funzionamento dell'una e dell'altra, gli vanno spiegate, però si fa fatica a spiegare un aumento a fronte di un servizio che di fatto sta diventando non affidabile. Ci auspico un confronto al più presto, perché insomma altrimenti la situazione diventa complicata.
5 nuovi artigiani entrano a far parte del progetto Recreos di Fondazione CR Firenze e Comune di Firenze per la rigenerazione di Via Palazzolo. In queste ore l'inaugurazione delle nuove botteghe, con la presenza anche del presidente di Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca, che ha fatto visita ai nuovi artigiani con la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che abbiamo intervistato.
Ma guardate, io sono molto soddisfatta della collaborazione che si è creata con la Fondazione, con un progetto importante per tutta la città, perché è un progetto che può fare da apripista anche a tante altre trasformazioni. Un progetto che vede il recupero di tante botteghe per dare spazio ai nostri artigiani, un progetto che vede la riqualificazione di strade importanti e tra l'altro con l'altro punto importante che la Fondazione sta portando avanti anche con il Fulgor. Oggi tra l'altro qui siamo in un luogo che è il punto di accesso di Recreos, che oggi grazie a una collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio è anche lo spazio temporaneo per la ludoteca che stiamo ristrutturando. Questo ha dato la possibilità di dare continuità a uno spazio importante per i nostri bambini, uno spazio che era molto sentito dal quartiere, per cui tante attività. Da una parte la riqualificazione delle strade, più verde, più spazio per i pedoni, più spazio per un commercio di qualità della città e spazi per i nostri cittadini. Sono progetti di riqualificazione complessiva, di rigenerazione urbana a cui teniamo particolarmente. Il nostro auspicio è di continuare questa collaborazione andando avanti e poter arrivare a un certo punto a inaugurare questa trasformazione complessiva importante.
Buon compleanno Mondeggi, bene comune, assemblee, laboratorio, passeggiate, musica, cibo in occasione del 12° anno di vita di questa esperienza partita da un'occupazione del 2014 della terra e della tenuta di Mondeggi nella zona dell'Antella, comune di Bagno a Ripoli, adesso in fase di coprogettazione dopo il riconoscimento istituzionale. I festeggiamenti si terranno il 20 e il 21 di giugno prossimi. Sentiamo Martina Martignoni di Mondeggi Bene Comune.
Sono stati 12 anni di grandissime trasformazioni per il territorio grazie alla presenza di tantissime persone che sono arrivate in questi terreni abbandonati e li hanno ripopolati per conoscere questa realtà di riappropriazione di un terreno pubblico trasformato in un bene comune. Questo processo di coprogettazione che è veramente iniziato e si sono aperti i tavoli e si sta andando a vedere casolare per casolare che tipo di attività si possono fare e come si possono integrare le diverse proposte che sono arrivate a Città Metropolitana. Quello che portiamo ad ogni tavolo di coprogettazione è l'idea di una Mondeggi complessiva, di una Mondeggi organica, di una Mondeggi connessa, come abbiamo sempre detto, di una quello che Mondeggi è sempre stato, soltanto che da ora in poi appunto in un quadro anche diciamo riconosciuto dalle istituzioni e con una partecipazione maggiore da parte di altre associazioni e cooperative sociali del territorio.
E ora parliamo del documentario Il Labirinto, prodotto da Gianluca De Angelis per Tecla Film, incentrato sul cimitero della Futa, Appennino Tosco Emiliano, dove sono ospitate le salme di oltre 32.000 giovani soldati tedeschi mandati a combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo la partecipazione al Festival dei Popoli 2025 a Firenze e al Biografilm, il film sarà distribuito a partire dal prossimo ottobre. Domenico Guarino ha intervistato il regista Alberto Gemmi.
Sì, è il cimitero, diciamo così, dei nemici e degli sconfitti, però va fatta una valutazione oltre alle appartenenze, alle casacche, perché è una più che altro una valutazione proprio sul concetto di memoria. In realtà, che cosa lascia la guerra? Quali sono i lasciti? Quali sono le scorie della guerra? E questa è una riflessione, partendo appunto da questo luogo molto simbolico, molto iconico, di queste tracce e di come si possa, a partire da queste tracce, ricostruire un nuovo percorso sulla memoria, perché la memoria è un organismo in fondo vivo, attivo, che si modifica col tempo, con la contemporaneità, con le vicissitudini della società, e soprattutto visto il momento anche che stiamo vivendo, in cui appunto siamo attorniati da conflitti, credo che lavorare sul concetto di memoria, di coscienza collettiva, sia uno strumento, uno, per preservare questi luoghi dall'oblio, e due, per evitare la banalizzazione, la semplificazione del conflitto, e fare delle riflessioni più ampie sul futuro e sulla società e sull'umanità in generale. È un luogo che appunto parla degli sconfitti, parla di guerra, ma appunto, come dicevo, è un luogo anche che riflette poi in realtà sulla vita, perché la sensazione che si ha entrando in questo cimitero non è solo quella di vedere delle tombe di soldati morti, ma è di immaginarsi, almeno per quanto mi riguarda, delle vite, e delle vite future che potrebbero essere quelle dei nostri figli, appunto.
Chiusura la previsione del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari calmi o poco mossi, temperature le massime in ulteriore aumento su valori molto sopra la media, con punte di 36 gradi nell'interno. È tutto, pochi secondi alle 13 arriva il nostro City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.